Sia lodato Gesù Cristo. Sempre tenendo presente che se la predica non è lunga fa piacere a tutti, e prima di tutto certo ai bambini, ma non solo a loro. Vediamo se riesco. Il tema centrale, ve l'ho già un po' introdotto all'inizio della celebrazione, il tema centrale è: siamo verso la fine dell'anno liturgico e la Chiesa ci invita a pensare ad uno degli aspetti più difficili, perché no, dolorosi, perché fonte di angoscia, della nostra vita, cioè come andrà a finire. Gesù non dà tutte le risposte definitive, però si serve delle categorie espressive, culturali del suo mondo per dirci del mondo biblico, ebraico, un mondo molto elaborato, un mondo capace di profonda riflessione. Si serve, dicevo, di quelle categorie per darci alcuni accenni fondamentali. Qui qual è l'accenno fondamentale? Beh, se volete, l'accenno fondamentale è soprattutto uno. Ci sono dei periodi nella storia in cui le cose vanno in giù, non vanno in su. Chi ha la mia età sa che, e ce ne siamo accorti mica subito, la nostra vita era destinata a crescere. Per una serie di concause politiche, mondiali, locali, storiche, noi siamo cresciuti avendo la certezza che la nostra vita, il nostro tenore di vita sarebbe stato superiore a quello dei nostri genitori. E il mio lo è, non ho il minimo dubbio. Sono un prete, per cui non ho da mettere da parte soldi, eccetera, eccetera, però so benissimo di essere venuto da una famiglia che ha vissuto un tenore di vita che le rispettive famiglie di mio padre e di mia madre non si potevano neppure sognare. Noi e noi no. Oggi no. Siamo in una fase discendente, dura, antipatica, angosciante. Ci accorgiamo che abbiamo subito delle crisi che non abbiamo capito sul momento, ne abbiamo viste le conseguenze, come adesso. È più difficile lavorare, è più difficile tirare avanti. I soldi non ci sono stati tolti dalle tasche, semplicemente sono aumentati i prezzi, le opportunità della vita sono diminuite. Chi c'è di giovani tra i presenti sanno meglio di me che è più difficile trovare lavoro, non trovare un lavoro soddisfacente. Questa era una chimera che ci hanno rifilato alla nostra generazione ed è una stupidità in termini. Il lavoro è raro che sia soddisfacente. Il lavoro è duro, il lavoro è fatica, il lavoro è fatto di contraddizioni. Per voi giovani, però, e quando dico giovani intendo tutti sotto i 50, non risparmio nessuno. Per voi giovani il lavoro oggi è difficile, è precario, a voi sembra inadeguato, soprattutto a voi sembra esagerato. Quante volte mi sento dire, non dai giovani ma dagli anziani, non hanno più voglia di lavorare, non vogliono più fare gli orari impossibili che facevamo noi. Già. Ma la mia generazione, la generazione dei miei genitori, lavorava come pazzi. Io me lo ricordo perché ero bambino e non capivo, però i ricordi mi sono rimasti e adesso li leggo. Lavoravano in un modo esagerato. Dalla fine della guerra agli anni 60 dell'Italia si dice che ha vissuto un boom demografico, no no, un boom economico, non demografico, economico favoloso. Era un paese che aveva perso da tutti i punti di vista, prima con i primi alleati, poi con i secondi era stato disprezzato perché aveva voltato bandiera. Eppure risorge. Si dice dei giovani di oggi non hanno nessuna intenzione di lavorare come si deve perché loro ci tengono al loro tempo, ma gliel'abbiamo insegnato noi. Ma questo non c'entra. Quello che c'entra è che siamo tutti molto angosciati perché la vita non è più quella di ieri. Chi tra di voi ha figli e figli sposati, queste cose le dovrebbe insegnare a me, dovrebbe veramente venire qui e spiegarle a tutti. Perché? Perché non ci riflettiamo. Tutti abbiamo di che recriminare. I risultati sono due. Il primo, guardatevi dagli scribi e dai farisei. Perché? Perché si mettono in mostra. Vogliono risultare i meglio. A quei tempi non contava molto la ricchezza, contava il prestigio. Ecco allora che amano passeggiare in lunghe vesti. Le lunghe vesti sono queste. Per lavorare le lunghe vesti non servono, impicciano. E voi capite che voleva dire mille cose, passeggiare in mezzo agli altri, magari pregando i salmi, ricevere i saluti, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Però divorano le case delle vedove, le vedove sono le più indifese, e pregano a lungo per farsi vedere. E Gesù, con una durezza che gli veniva dal linguaggio del suo tempo, riceveranno una condanna più severa. Oggi non siamo in grado di capire quale sia la condanna che Dio dà a chi spreca la sua vita. Sappiamo però che proprio perché c'è un dopo morte, lo abbiamo celebrato meno di 15 giorni fa, abbiamo ricordato tutti coloro che sono nel regno di Dio e tutti coloro che sono morti. Non sappiamo tanto, sappiamo solo quelle poche cose fondamentali. Qui Gesù cosa dice? Sei responsabile, se hai ricevuto di più, desidererai di più. Sta attento. Rischierai di essere ingiusto al punto di arrivare a rubare. E qui arriviamo al secondo aspetto. Il secondo aspetto, anche perché Gesù non usa mezzi termini, usa un paragone da pugno nello stomaco. Perché Gesù è estremamente concreto. Lì da un lato, per lo più là in fondo però nel Tempio, c'era una grossa grata e sotto c'era una stanza nel seminterrato dove si buttavano i soldi. Ovviamente chi buttava monete tintinanti faceva cantare tutto il Tempio. Chi metteva un centesimo, esistono ancora, un centesimo, beh, che rumore volete che facesse? Tic! E Gesù si mette lì, si siede, osserva. Tanti ricchi ne gettano molti. Siamo sempre nel discorso di prima. Più abbiamo paura di perdere quello che abbiamo, più ostentiamo. Vera o millantata? C'era un commerciante che mi diceva: Don Pio, non ti illudere. Molta della roba comprata non è comprata. È ipotecata a rate, non so di più perché sono un somaro in materia, ma capite? Fate voi. Ma si deve far vedere che si è più benestanti degli altri. Arriva sta vedova, così povera, che getta nel tesoro che cosa? Tutto quello che ha, cioè due, da qualche parte c'è, aspettate, due monetine da un centesimo. Immaginatevi voi che musica c'è uscita. E Gesù che arriva a dire: questa donna, questa vedova, questa povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. E qui arriviamo al punto: cosa ci stiamo a fare al mondo? Intanto dobbiamo ricominciare a riconoscere che la storia va su e giù come le montagne russe. La Bibbia lo fa capire in tutti i modi. Dipende da una serie di concause, alcune persino imponderabili, altre quanto mai individuabili, ma non è il mio compito. Comunque la storia ha ripreso ad andare su e giù, non fosse altro perché la grande storia planetaria sta avviandosi ad un cambiamento radicale. Vedete che l'ONU non serve, non si dimostra all'altezza di quello che dovrebbe essere. Vedete che le guerre vanno avanti e nessuno riesce a fermarle. Vedete che i 5 grandi dell'ONU stabiliti dall'ultima guerra mondiale, chi se li ricorda? Stanno spuntando altri grandi. C'era su un giornale straniero di ieri, saranno il presidente degli Stati Uniti, saranno il capo dell'URSS, non si chiama più URSS, dell'Unione Sovietica, saranno Xi Jinping, al capo è, come si chiama quello? Putin, scusate, non è nei miei interessi più importanti, però dovrei saperlo. Quindi saranno Trump, Putin, Xi Jinping e Narendra Modi, il capo dell'India, per forza. 1.300.000.000 di persone dovrà pur pesare. Solo che quando si mischiano le carte è bufera, è disastro, è scontro. Chi è il credente? È il credente, è colui che prima di tutto vigila per non essere come i capi del tempio. Tra noi ci sono le situazioni più diverse e la predica di Gesù vuole toccare tutti. Stare attenti. Mi direte, ma io non cerco la supremazia su nessuno. No, però c'è un altro atteggiamento. Mi godo quel che è mio e quel che è mio è solo mio. Poi c'è l'altro atteggiamento e ci è dato nel modo più drastico. La povera vedova, povera, cioè che è indifesa e che non ha quasi nulla e condivide. Oh, amiche e amici miei, la condivisione. Devo dire che il buon esempio in questo momento in parrocchia ce lo stanno dando i vostri ragazzi, quelli tra i 14 e i 17. Una volta alla settimana, per 2 ore e mezza, vengono giù a fare i compiti ai bambini, a farli giocare, quando ci riescono anche a dar loro una merenda. Questa è la ragione per cui parto con 20 giovani alla fine del mese e vado ad Assisi per dire grazie a nome dell'intera comunità a loro che fanno questo servizio gratuito. Piccolo particolare, i bambini oscillano tra i 50 e i 70 e non abbiamo fatto nulla. Sapete cosa vuol dire nulla? Non vi dico indagini di mercato o propaganda, niente. Perché? È perché c'è bisogno di condivisione. Ma vorrei dire di più. Vorrei mettere una pulce nell'orecchio di tutti. Di tutti. Qual è la categoria sociale? No, qual è la categoria di età più disattesa oggi? Provate a pensare, non vi chiedo di dirmelo perché non sono mica a fare gli esami agli altri. La categoria più disattesa oggi sono i 20... 35, 40 anni, qualche volta mi verrebbe da dire addirittura 50 anni. Perché? Sono frutti di quel buco nero, e io c'ero, e quindi una responsabilità me la devo riconoscere, che non hanno ricevuto nessuna formazione, ma proprio nessuna. Genericamente intesi, presi, non sto dicendo che ogni 20, 50 anni qui è un ignorante o è un diseducato. No, dico però che la classe portante e per la comunità cristiana, infatti è assente, e per la società civile, sono loro. Chi li aiuta? Sto sboccando l'anima da 1 anno e mezzo per riuscire a inventare, perché non ce l'ho io la soluzione. Se ce l'avessi io, ce l'avrebbero tutti. Io chi sono? Sono uno tra gli altri. Voi non avete idea di quante mosse mi ritrovo di no. E no, don, cosa mi chiedi? Ma dai, ma io sono anziano, ma io non ho mai fatto queste cose, ma io ho dubbi di fede che non finiscono più, pretendi che io aiuti gli altri. Non è vero. È una delle rare volte che alzo la voce. Questa volta la alzo veramente, cioè non è che mi lascio prendere dalla fatica del parlare e allora alzo la voce perché fatico ad andare avanti. No, È forse il primo rimprovero che do in 26 anni. Vi assicuro che domani lo rinnovo, anzi lo farò anche domenica prossima, perché alla messa delle 11 domani ci sono le cresime e non sarò io a predicare, grazie a Dio predica il vescovo, quindi io starò zitto. Ma non è vero, non è giusto, non è cristiano. Abbiate tanta pazienza. Mi direte, ma io cosa posso fare? Intanto prendere coscienza di quello che succede. Secondo, pregarci. Terzo, smetterla di lamentarci di questa categoria di persone. Ce ne sciacquiamo la bocca alla grande. Noi più abbiamo i capelli bianchi e più ce ne sciacquiamo la bocca, salvo eccezioni, che grazie a Dio ci sono. Ma soprattutto non è vero, io non ho nulla da fare o da dare. Non è vero. Gesù lo fa apposta, prendere l'esempio di una vecchietta che non conta nulla, che non è difesa da nessuno e che ha 2 centesimi. Gesù dice, dà più di tutti gli altri. Cosa vuol dire? Una finale di speranza, perché sennò Don Pio che brontola dall'altare e lascia senza speranza sarebbe un assurdo. Ma non per altro, perché la parola è speranza. Lei invece vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Gesù elogia la generosità della donna? Sì e no, fa di più. È dalle sue offerte, dalle offerte delle persone come lei, che la storia girerà pagina. Dio non è venuto a cambiare il mondo con la bacchetta magica, è venuto a farsi il più povero di tutti e ha salvato il mondo. A noi non chiede di andare a vedere i risultati o la valutazione che diamo di noi stessi, no. Chiede di credere che il bene dipende dalla sua provvidenza e dalla nostra collaborazione. Oggi è proprio il caso che vi ringrazi per la vostra pazienza.